Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 maggio del, no, 5 maggio del 2026. Sono un po' ancora conciato. Pensavo fosse allergia, caro Antonio D'Onghia, che sei prima ad arrivare. Questa non può essere allergia. Sono decisamente. Mi sono beccato qualche cosa, però insomma si va in onda, si è andati in onda ieri anche se un po' raffreddati anche questa sera. Ciao Giovanni Rivoltella. I giornali, intanto vi do la solita comunicazione, 17, 18, 19 luglio, mi raccomando andate sul sito laripartenza.it perché stiamo preparando tutto per una grandissima ripartenza a Maratea, Maratea, e sul sito potete trovare le convenzioni con un albergo che vi permetterà. Non è un albergo, non vi aspettate un albergo boutique, ecco, però è un posto molto carino con noi perché ci ha fatto una convenzione e quindi gli siamo molto grati. Buongiorno Grilli, buongiorno Jet. Nicola, e se hai qualche persona falsa, vabbè, Barbara Perini, Perini, verremo a Maratea, Zizi Pincelli, Mariana Lamessa, insomma, a tutti quanti. Buongiorno Nicola, nel dubbio Tacchi Pirini in vigile attesa, mitico Andrea Bancini. Allora, il 5 maggio del 2026 il titolo fondamentale dei giornali è che si parla di una battaglia navale a Hormuz. Come dice Rampini nella prima pagina del Corriere della Sera, siamo passati da una battaglia aerea, quella iniziale, fatta dagli americani e dai missili e dei droni di risposta degli iraniani, poi siamo passati per la battaglia geopolitica, cioè quella di chiudere lo stretto di Hormuz, ovviamente con le armi, ma far sì che potesse saltare tutto il sistema economico basato sull'oil e il gas, e evidentemente non ha funzionato. Ieri non siamo riusciti a concludere la rassegna stampa, però se l'avessimo conclusa vi avremmo raccontato di un pezzo di Wall Street Journal che ci raccontava come in realtà l'andamento dei mercati è decisamente positivo nonostante una crisi energetica simile a quella di tanti anni fa. L'altra cosa importante della giornata è che però non c'è soltanto la battaglia navale. Oltre alla battaglia navale c'è una battaglia che continuano a fare gli iraniani perché ieri hanno preso i loro missiletti e droni e hanno colpito sia gli Emirati sia l'Oman e hanno colpito soprattutto un impianto petrolifero negli Emirati, il che vuol dire che quello che dice ora Pram 61, il petrolio sale a 120 e la posizione, diciamo, della tensione energetica è sempre più in alta. Nel frattempo invece dicono gli americani che sono stati, anzi, alcuni osservatori dicono che siano state colpite le installazioni di Teheran. Insomma, la cosa si fa dura anche perché questo trascinarsi della guerra in Iran, se dovesse diventare, non è questo il caso, il trascinarsi della guerra ucraino-russa sta in un posto in cui il peso per l'Europa e per il mondo è decisamente superiore. Igor Nikio dice mercati giù rispetto a marzo, battaglia navale, Iran colpito e affondato, dice GFB raccontando insomma quelle battaglie navali che ben conosciamo più. E non se ne può più con sti barbalunghi, dice Andrea Mancini. Nel frattempo c'è la visita di Rubio, che è un personaggio molto influente ovviamente dell'amministrazione americana, non è soltanto il ministro degli esteri, l'uomo che di fatto ha deciso l'intervento in Venezuela, l'uomo più vicino ai latini, l'uomo che potrebbe candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti dopo Trump, che viene in Europa per probabilmente ricucire i rapporti con Papa Leone, e questo è forse il commento principale di tutti quanti i giornali, en passant vedrà il ministro Crosetto e il ministro degli esteri italiani, e però venerdì, e questo è l'elemento che dice Meloni, vedrà anche il Presidente del Consiglio italiano, nonostante non siano pari grado. Però qual è la cosa fondamentale? È che nel frattempo tutto questo si inserisce in una minaccia o comunque qualcuno, come oggi Travaglio dice, come una offerta che fanno gli americani di ridurre il peso e la presenza dei militari americani in Europa attraverso le loro basi. E la Meloni dice che è una cosa che non dipende da lei, questa è la prima parte della sua dichiarazione che i giornali dimenticano, ma la seconda cosa che dice è una scelta che non condividerei. Ovviamente è una scelta che non dipende da lei perché sono gli americani che vengono in Europa con le loro basi. E dice Travaglio oggi in un caustico fondo sul Fatto Quotidiano, dice ma dovremmo essere contentissimi perché questo ci darebbe una indipendenza dall'America, dovremmo abbandonare la NATO e fare il nostro esercito europeo, investire i nostri soldi soltanto su robe che ci riguardano. Devo dire che una posizione così velleitaria, anche se apparentemente ben confezionata come quella di Travaglio, non la vedevo da anni, grazie ad Andrea Mancini che ha acquistato un badge. Sulla politica, Vi segnalo due o tre cose, nel frattempo c'è un raffreddore che va crescendo, però la prima cosa che vi segnalo sulla politica è il pezzo di Nadia Urbinati oggi sul Domani, straordinario. Nadia Urbinati oggi riesce a scrivere sul Domani che la follia italiana è pensare alla stabilità di un governo. Ed è questa, sarebbe una narrazione dei politologi americani che volevano... come possiamo dire, infangare la democrazia italiana, che in realtà era sempre stata una democrazia parlamentare e democratica e basata sul proporzionale, quindi la stabilità è una grande minchiata, come dimostra il fatto che oggi gli americani hanno la stabilità con un tiranno. Questa è la concezione, diciamo, della stabilità fatta dalla Urbinati. Devo dire che se lei è l'esempio più eclatante del costituzionalismo e del ragionamento della sinistra, beh, tenetevela stretta questa Urbinati che sostiene che la stabilità è una cazzata. La stabilità in sé, ovvio, è una cazzata, ma l'idea di pensare che siano desiderabili governi che cambiano ogni 6 mesi, come avveniva in Italia, che cadevano o che si facevano governi balneari, ecco, se questa è una narrazione americana su cui noi dobbiamo dire, beh, insomma, era una cosa che funzionava bene, beh, siamo alla follia più totale, anche perché vi ricordo che uno dei principi fondamentali per un liberale è la responsabilità di quello che si fa. Quando non c'è un governo, nessuno è responsabile, come nessuno apparentemente è responsabile del disastro dei conti pubblici in questo paese, ereditati proprio da quei favolosi governi di cui parla Laura Urbinati. Caruso, oggi è molto divertente sul foglio perché su tutta la vicenda della Biennale tra Giuli e Buttafuoco, beh, è straordinario perché ribalta completamente Caruso con la sua scrittura molto fluida, ribalta completamente, ecco, anche qui la narrativa dice questa è la Pompei di Giuli, non di Buttafuoco e Giuli ne sta combinando una dietro l'altra. L'ultima cosa di politica che vi segnalo però è quella forse più importante, l'intervista a Marianna Madia che ritorna dall'aspirante Patek, cioè come si chiama, da Renzi, e il giornale dice che potrebbe non essere la sola, anche Delrio, anche Goni potrebbero un po' rivedere le loro posizioni in un movimento molto schiacciato a sinistra come quello della Schlein. Io non sarei convinto di questo, però evidentemente dopo l'operazione di Conte, a cui gli invitiamo i nostri più grandi auguri sinceri, veri, beh, insomma, dopo l'operazione a Conte c'è stato un momento, diciamo, di stasi del Movimento 5 Stelle e a questo punto bisognerebbe capire che cosa si sta muovendo a sinistra. Comunque il passaggio della Madia e il ritorno da Renzi è un elemento che non si deve sottovalutare perché all'interno del Partito Democratico ci sono sempre più tensioni con il Partito dei Riformisti che è fatto da Gori, da Guerini, dalla Madia che non c'è più e da tanti altri personaggi che non ce la fanno più a pensare a questa idea di sinistra così schiacciata sulle fronde più estreme. E poi c'è la storia di Garlasco e se avete visto ieri Quarta Repubblica l'avete capita bene, però oggi la cosa fondamentale riguardo alla vicenda di Garlasco e agli interrogatori delle sorelle K e del fratello della povera Chiara Poggi che è stata uccisa, ancora non si sa bene da chi, è forse la dichiarazione che soltanto la stampa mette in grande evidenza in prima pagina, cioè il fatto che la famiglia Poggi, cioè della vittima, che però è anche la famiglia del testimone che verrà sentito anche lui sui fatti e sull'indagine a Sempio, beh, insomma, considera questa ricostruzione della procura di Pavia fantastica. Fantasiosa. Ecco, questa roba qui è forse l'elemento più incredibile, ma anche più normale nella giustizia. La giustizia fa il suo corso indipendentemente dalle parti in causa. Ultima cosa vi segnalo è su Cron, dove gli italiani con l'incontro della Meloni insieme al Presidente della Confederazione avrebbero una posizione, avrebbero tutto lo stralcio di queste fatture che però per la verità nessuno pensava che le pagassero i malati, li doveva pagare il Servizio Sanitario Nazionale e comunque questa grande gigantesca burocrazia del sistema sanitario nazionale e delle procedure svizzere fa veramente un po' sorridere se non piangere all'indomani di una tragedia che tutti quanti voi avete ben interpretato. Spero che il caso Garlasco venga risolto presto, ti ho detto che l'assassino secondo me non lo diranno mai, dice Benedetta Reiser, è un bel casino, le idee di sinistra sono arroganti, invertono la verità, annientano il pensiero, dice Tommaso Pietro Paolo, io vi saluto perché qua con questo naso completamente tappato la mia capacità di resistenza è vera, la mia resistenza è veramente bassissima. Ciao, aug a tutti i commensali.